redigio.it e la storia continua. Le donne in Giappone 150 anni fa. Il Giappone è un paese civile. Non lo sappiamo da lungo tempo perché fino a 300 anni fa San Saverio, il quale si recò in quei tempi lontani e in quei lontani regni dell'Oriente come missionario dell'Occidente, non trovò parole abbastanza a vantare quanto lo meritavano i giapponesi. Beh, del resto i loro costumi differiscono essenzialmente da quelli dell'Europa cristiana e si nota in essi una quantità di cose singolari che a noi fanno l'effetto di eccentricità. Pure corrispondono perfettamente al clima, il carattere e anche le idee di quel popolo dell'Asia orientale. In tre punti i giapponesi differenziano sostanzialmente dai popoli dell'Asia. Hanno un sentimento d'onore finemente sviluppato, che tratto tratto degenera. Sono tenaci dal punto di vista dell'onore e quindi anche della dignità personale. Così noi troviamo in essi uno spirito sociale inverso a quello che regola i nostri costumi settentrionali. Ciò non sarebbe possibile qualora il sesso femminile non fosse tenuto in quella debita stima che si nega alla donna in tutti gli altri stati asiatici. Il solo Giappone conosce la vera vita domestica. Il maomettano chiude la donna a chiave in un harem nell'India e viene considerata come una fantesca e nella Cina si tiene in conto dispregevole creatura. Il celeste regno dei fiori del Mezzodì e l'arcipelago dell'Oriente presentano sotto parecchi punti di vista un singolare contrasto, ma in nessun'altra cosa si manifesta così evidente come nella posizione che tiene la donna nell'uno e nell'altro paese. Sulla donna cinese pesa l'oppressione e la schiavitù. I missionari non esagerano appunto nel dire che essa, generalmente considerata dalla culla alla tomba, deve soffrire infinitamente più di quello che possa tollerare ed è infatti una creatura degna di compassione. È positivo che la famiglia considera come uno scorno la nascita di una fanciulla. E in ciò vede uno sfavore del cielo. Alcune fanciulle vengono strangolate appena hanno veduto la luce del giorno. È una creatura tanto spregevole per poco non appartiene neppure al genere umano. Nel Giappone invece è tutt'altro. Evi, la donna, è la compagna naturale dell'uomo, moglie e donna di casa, e i suoi diritti sono riconosciuti dall'uso e dalla legge. I figli e le figlie le tributano una riverenza e in molti affari ad essa spetta di pronunciare l'ultima parola. Il cinese non lascia volentieri uscire di casa la sua donna. La giapponese non trova ostacoli di sorta per andare e venire e esercitare un'influenza nella vita sociale. E come si è notato, il Giappone conosce la vita domestica. La fanciulla frequenta la scuola, coltiva la letteratura popolare e viene istruita nei lavori femminili. Sta al fianco della madre per apprendere tutte le incombenze di una donna di casa. E la fanciulla neonata è trattata con le medesime cure che un maschio e il 30° giorno dopo la nascita è portata al tempio ove riceve il nome. A 15 anni compiuti è ritenuta capace al matrimonio. La vita di una giapponese della classe media è del seguente tenore. Si alza per tempo e anzitutto fa omaggio al kami, divinità domestica collocata in un piccolo tempietto. Alla preghiera rivolge la faccia al sole nascente. Prima e dopo il pasto ringrazia il sommo datore. La giapponese è tenera, della bontà della cucina e ripone la sua gloria nel vanto di brava cuoca. Ode volentieri anche le lodi dei suoi utensili da tavola verniciati, nella preparazione dei quali i giapponesi, come noto, sono maestri. I vasi di porcellana non si usano che eccezionalmente. Dopo la colazione, i fanciulli si presentano alla madre che li passa in rivista e, quando tutto sia in ordine, li manda alla scuola. Fra le donne della cosiddetta razza mongolica, le giapponesi, e secondo il gusto europeo, sono senza confronto le più belle. Le figure che si riproducono hanno la fedeltà della fotografia, mostrandogli il tipo, e qui si tratta di alcune stampe. Quelle abitanti nelle città, che non si espongono molto al sole o alle intemperie, il giallo bruniccio della pelle è a volte così fresco e leggero che ne traspare il rosso. In parecchi giapponesi la tinta non è più scura che nelle italiane e nelle spagnole meridionali. L'inglese Turzon vide delle giapponesi il cui colorito gli parve bianco come quello delle circasse. La statura è in media piccola, l'uso di tenersi legate e fasciate con larghe cinghie esercita su di esse degli effetti pregiudizievoli fa che i piedi inclinino all'indentro e toglie ogni grazia nell'andatura. All'occhio europeo spiace anche il non vedere risaltare alcuna forma del corpo nei loro larghi vestiti. Questa moda non corrisponde per nulla al nostro gusto e è peraltro comoda. In estate la donna porta una sottoveste di un tessuto che rassomiglia alla tela battista. Tutti gli abiti devono essere larghi per lasciare liberi i movimenti e coprire anche i piedi, il che è richiesto dalla decenza. La cintura ha una larghezza almeno di una mano. Le ampie maniche servono di ripostiglio per ogni sorta di inezie e surrogano le borse e le tasche delle europee. La giapponese mette per esempio il suo calamaio, san tok, nella manica e della carta fina vagamente frastagliata che funge da moccichino. Essa vi tiene anche una piccola scatola con dei rimedi corroboranti per lo stomaco. La pipa la porta in mano. Vi sono pure delle altre cose nelle giapponesi che noi non possiamo trovare belle. Le donne maritate tingono i denti di nero. Alcune fanno uso di biacca sul petto e sul collo e tingono le labbra con un rosso carico. L'acconciatura del capo, che anche presso di noi in Europa assume spesso forme originali e per nulla graziose, beh, passibile. La giapponese vi dedica molto tempo e molta cura. Porta col pettine sul davanti una porzione di capelli. Li ferma a modo di mazzocchio con aghi e pettini di tartaruga che hanno da essere gialli. E nelle dame eleganti non devono presentare questi punti oscuri. Queste portano abiti di diverse stoffe e colori, non di rado tre o quattro l'uno sopra l'altro, i quali, a norma della stagione che corre, sono più o meno foderati di ovatta. L'abitazione della giapponese è semplice, giacché svelerebbe un pessimo gusto di il sovraccaricare le camere di ogni sorta di bagatelle. Ma la donna ama di preferenza le belle stuoie e i tappeti per la pulizia delle coperte e delle tappezzerie. Il giapponese non ha porte che ciclano sui cardini. In questo rapporto è più avanti di noi e non conosce che porte, le quali vengono spinte lungo la parete o incastrate nella medesima. Così non producono l'ingombro e il disturbo che arrecano da noi. In complesso, la casa giapponese è gradevole all'aspetto e anche i porticati o gallerie che si trovano alla loro porta esteriore sono forniti di stuoie e le pareti delle camere tappezzate in carta. Questa usanza Noi l'abbiamo presa dagli asiatici di Oriente. E ora diamo un'occhiata alla vita e alle occupazioni domestiche e sociali di una donna giapponese. Nel Giappone la poligamia non è vietata. Beh, però solo gli uomini maggiormente ricchi tengono più di una donna. Questa pratica somiglia a quella degli antichi ebrei, con la differenza che la costumanza degli asiatici orientali è regolata con migliori norme, le quali cadono subito sott'occhio. Alla donna principale, le donne secondarie tributano onore. E l'uomo è rigoroso sulla massima cura che essa sia trattata con rispetto perché è di essa alla testa dell'intera famiglia. Con le nostre idee non vi sarebbero donne che potrebbero tollerare tali condizioni. Ma le opinioni e le viste dei giapponesi vi ottemperano pienamente e sarebbe stoltezza adottare le nostre viste come misura per dare un giudizio di una condizione di cose tanto speciali. L'uomo non è nel Giappone un tiranno come nella Cina, ma è un padrone. I membri della famiglia, per il dovere, l'onore e la religione, considerano ogni parola del padre come un comando. E questa convinzione si insinua nel giapponese sino alla più tenera giovinezza. La parola del padre non trova contraddizione, opposizione o obiezione. Egli è perciò che nelle famiglie giapponesi regna così una tranquillità e una pace che è ben lontana da trovarsi generalmente in Europa. Le donne giapponesi sanno che non devono mai uscire dai loro limiti e loro non cade mai in pensiero di fare un tentativo a tale proposito, ma entro questi confini che non sono poi soverchiamente angusti e hanno una piena libertà d'azione. L'uomo, dal canto suo, ritiene essere del suo onore levitare ogni apparente motivo di suscitare della gelosia. Egli tiene in onore la donna principale che ha un'assoluta precedenza di rango. Alla donna secondaria si chiede che abbia un contegno conveniente, che sia una buona massaia, specialmente abbia l'attitudine a fare le dovute accoglienze agli ospiti. Con ciò essa diventa un membro legittimo ed utile della famiglia. Il grado di stima che la società accorda a una donna principale dipende assolutamente dall'essere la medesima più o meno una buona madre per tutti i figli di suo marito. Gli olandesi, che da secoli conoscono il Giappone, sono concordi nell'asserire che la vita domestica vi è pacifica e gradevole e che la donna giapponese è in genere il modello di sottomissione e di frugalità. Una grave condanna pesa però sulle donne secondarie. Possono dare il nero ai loro denti, non tagliarsi le sopracciglia, e lì è questo un privilegio delle donne principali. Abbiamo già accennato come la donna giapponese possa andare e venire liberamente. Va al passeggio, fa delle visite, si fa condurre in portantina dalle amiche, scrive lettere, che alle volte è un fatto, sono lunghe 5 braccia, eppure altro non contengono che sfoghi del cuore e novità della giornata. Nel Giappone tali lettere si scrivono sopra piccole liste che si attaccano l'una all'altro e si suggellano con una pasta di farina di riso, indi si dipinge sulla parte esterna la propria cifra. Le dame si riuniscono fra loro a prendere il tè, e anche gli uomini sono volentieri ammessi a tali convegni. Colei che va a trovare un'amica è tosto presentata dalla padrona di casa di una piccola pipa, che essa stessa accende subito dopo di una tazza di tè. Gli uomini fumano egualmente, ma bevono birra di riso riscaldata. Le giovani ragazze suonano la chitarra. Le rigide cerimonie sono bandite. Si balla anche, benché alla moglie giapponese la foggia del vestito, come appare nelle nostre figure, non permette né il valzer né la polka. La musica non è che una specie di strepito armonico, e tuttavia riesce piacevole il canto delle giovani dame che non manca nelle riunioni serali. Notiamo poi che anche al Giappone si conosce il gioco dei pugni e che le donne hanno gran amore per il teatro, e sotto a questo rapporto somigliano a puntino alle nostre dame. Vanno sino allo spettacolo per vedere ed essere vedute. Si mettono gli abiti più sfoggianti e sulle nostre europee hanno il vantaggio che, durante la rappresentazione, cambiano alcune volte il vestito. A tale scopo, una donna di rango ha sempre dietro la sua sedia una cameriera, la quale le tiene anche il testo della rappresentazione. Il Giappone è da secoli che dà questi spettacoli teatrali, e tutte le parti sono però eseguite da uomini. Le rappresentazioni hanno luogo di giorno e gli intervalli sono molto lunghi. In complesso, gli olandesi hanno ragione quando dicono: non disgrazia l'essere una donna giapponese. www.redigio.it. E la storia continua.